Poemondo. Ed è subito poesia. Una produzione di Armida De Marta. Poemondo, un programma radiofonico con estensione multimediale ad alta frequenza poetica.
Questo intervento terrà un piede nella riflessione e l'altro nella poesia. Poesia intesa nella sua manifestazione scritta e non scritta, che nel territorio biografico e bibliografico personale si concretizza in libri e in CD, qui in particolare nel libro Wall, edito in Italia, e nello scritto intitolato Il poeta, pubblicato recentemente in Francia. Io sono Erika Danino, poeta e performer impegnata tra l'Italia e gli States. Prima di andare a leggere, porgo i miei ringraziamenti ad Armida De Marta per l'invito alla trasmissione e a tutto lo staff di Poemondo. Dall'opera al poeta sono tratti i passi che vado ora a leggere. Parlando di poesia in senso compiuto e parlando di gesto poetico, cioè di serie di azioni che convergono alla poesia, entra in gioco l'arbitrio del poeta stesso, che ha l'impulso di fare poesia, ma anche l'opportunità di non farla senza che si interrompa il sentimento poetico. Le componenti essenziali più animiche connesse all'ispirazione, insieme alle componenti compositive tecniche. La poesia non è certo uno sfogo cutaneo, ma chiama in causa la volontarietà. La poesia è intesa come impulso poetico innescato dal percepire, che ha in sé anche la compresenza e coesistenza dell'atto volontaristico. Quando il poeta tace, la poesia non cessa di esistere nel suo assorbimento. Si verifica però la non manifestazione. L'atto, al di là di ogni considerazione sul libero arbitrio, risulta volontaristico. Potrebbe anche coincidere con un'imposizione interna, per evitare che lo scrivere risulti una pura effervescenza emozionale del poeta, è necessario l'atto della stesura. È una dimensione da cui non può prescindere, essendo la poesia un atto gratuito. Non c'è niente di più necessario e di più gratuito. E questo non va confuso con la mancanza di volontarietà, nonostante la presenza di un impulso profondo, quasi somigliante a una sorta di costrizione interiore. L'atto fisico di scrivere è atto di libera scelta di tradurre il sentimento poetico. Il sentimento poetico è vero che qualche volta trabocca imponendosi, ma sempre con un impasto che comprende la volizione, richiedendo di turare eventualmente di orifizi tutto quello che permette quasi fisicamente lo sbocco o meno della percezione poetica. Il poeta può sempre dire «io taccio». Se poi tutto questo si identifichi con una sorta di suicidio poetico, non può essere detto se non in modo dubitativo e forse intuitivo.
Alle prese con una verde milonga, il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate, per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guittezza. Mi avrai, verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare. E ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera. Una verde frontiera tra il suonare e l'amare. Verde spettacolo in corso da inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare e di nascosto ad amare.
Il prato è velenoso, ma bello in autunno. Le mucche pascolandovi, lente vi s'avvelenano. Vi fiorisce colore d'occhiaia e di lillà il colchico. I tuoi occhi sono come quel fiore, violastri come il livido che li cerchia, e l'autunno. È lenta la mia vita, per loro s'avvelena. Arrivano fracassoni da scuola i ragazzini, incasacati di panno e suonando l'armonica. Colgono le freddoline che sono come madri, figlie delle lor figlie e color delle palpebre, che batti come i fiori batte il vento demente. Il mandriano canta dolcissimamente, mentre per sempre il prato malfiorito, da autunno, abbandona mugendo le mucche lentamente. Guillaume Apollinaire.
Sto seguendo la lettura dello scritto al poeta. La poesia, dunque, non è mai un'effusione. Non è mero elemento sentimentale come pura espressione di emotività del poeta. In modo incandescente, ma molto disciplinato nella propria incandescenza, non si riduce. E se si rapprende, questo rapprendersi esteriore, coniugandosi all'incandescenza interiore, ammette la compresenza di due strati che sembrano in antitesi. L'eventuale scarnificazione e asciuttezza non significano freddezza o limite, ma si rivelano come qualcosa che viene congelato e quindi essiccato di proposito, ma che prima di essere essiccato raggiunge una temperatura vertiginosa. Non c'è una concettualità scindibile dalla percezione emozionale. È questa la coesistenza che sembra essere l'unica misura possibile. È l'esplorazione al buio con rarissimi lampi di luce, con eventualmente la brevità del fiammifero che ti scotta. Viaggio al centro di se stessi. Più che fondamentale, imprescindibile, apparendo, se vogliamo, come un imperativo assoluto. A Waltz, opera articolata in 7 movimenti per improvvisazione e voce, edita attualmente solo in formato libro, appartengono le due seguenti poesie. Scontra il freddo, il salino e la bocca con scarti di fiati, col vento che addenta il morbo lunare, alla notte il respiro stroncato di un mare piatto e petroso, alla bocca il respiro assetato di un mare piatto e petroso. Giaccio, voglio le cose che lancinano, non quelle che esplicitano. Così la fisicità del corpo si iscrive in quella dell'atmosfera. Il fiore feretro palmare, il fiore appuntito a petali e bianco, il pesce è feretro lunare, il pesce è ferito a petali e sangue. L'onda, appartenenza del mare solo, lascia gli occhi insepolti a riva, occhi senza impressione, occhi sotto peso. Sono smarrito, dice il pipistrello col suo trafelato battito d'ali.
Poemondo, un programma che attiva partecipazione e convergenza poetica.
butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero. Si incammino, tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò. Senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via.
Il genio è la punta estrema del senso pratico. Jean Cocteau.
Tornando allo scritto, al poeta e all'atto della volontarietà. Se il poeta non cessa di essere poeta, non si tratta di una condizione transitoria. Oggi sono poeta, domani divento altro? No. Il poeta è uno stato psicofisico che dura e permane, che può mutare forma, manifestarsi in altro modo, tempo, circostanza, in maniera diversa e non riducibile a, tra virgolette, semplice stato interiore. Le sue opere possono essere quelle che si è tenuto dentro, non necessariamente quelle che ha scritto. Quali erano i libri del tale autore prima della loro stesura materiale? Perché prendere in considerazione solo l'opera che ha reso tecnicamente e concretamente? Perché solo quella composta o magari pubblicata o tenuta in un cassetto? Come collocare tutto quello che non trova espressione compiuta, lo scarto proprio nel senso di eliminare tutto quello che non sembra essere consono a una giusta espressione? Si potrebbe fare un elenco di poesie non scritte, non composte tecnicamente. Libro bianco di poesie percepite, vissute, mai scritte. Per questo insistiamo sulla persistenza del poeta. Tutto quello che il poeta non ha manifestato, non necessariamente indicibile, ma dicibile in un modo che per il poeta non era quello giusto e che di conseguenza non si è manifestato. Persistenza del taciuto, elemento magmatico di percezioni, emozioni, visioni. Potrebbe anche esserci la possibilità che tu, tacendo, possa anche attingere qualche volta tutto questo che giace, adottato nel momento in cui lo percepirai come giusto. Giace in te l'immagine, la figura che estrarrai domani se qualcosa si trasformerà, se ci sarà l'incontro con la cosa accantonata e messa in disparte per poi essere utilizzata. O forse giacerà senza che accada nulla, rimarrà dentro per sempre e sarà stata solo propria. Ma tutto questo sarà poesia? Al di là della semplice espressione verbale, tutto ciò si pone come poeta, come permanenza interiore indelebile, somma delle poesie taciute, della poesia come magma, intendendo appunto quel nucleo rovente e ardente che si deve coagulare in parole. Quando tutto questo si raffredda e si coagula, vi giacciono comunque materiali non pietrificati che possono essere recuperati. Una specie di sacrario, forse reliquario di poesie morte. Un giacimento di poesia estinta che ha cessato di avere una carica poetica o che la conserva potenziandola o riducendola. Di nuovo dal libro Walsh, il primo e il secondo movimento. Alla sabbia le impronte di conchiglie corrose, così le chiazze di luce sfiorano la pelle della preda, ancora nascosta nel sonno brulicante terreno, e frane, fragore di lontana bionda, di erbe non nuove, non ancora aromatiche o mortali. Il ghiaccio sta al tremore come il cielo lanceolato tra gli occhi e la nube. Canneto di vento, di vicino incenso, non disperde il bianco dentro la nube. Disperde il bianco dentro la nube. Fiume in secca, fiume in ghiaccio, fiume incagliato, fiume dai fianchi non ancora atterriti. L'occhio disperde ogni frutto, o di sacro, o di porpora in un battere di ciglia. Ciliegio non in fiore, palude non in fiore, non in fiore la saliva del mancato bocciolo. In bilico, l'equilibrio si accende come lunga teoria di tremori, ciascuna si stende o si blocca formando quel segmento di equilibrio. Viola sole, viola ancestrale, viola ciocca, che rimane in attesa di un nuovo pallore. La ghiaia, o è terra battuta, non si scorge nemmeno, se non per un tratto lucido e freddo da congestione. Il braccio sotto il segno del frangibile, il piede sotto il segno del depotenziato, le falangi sono un formicaio incendiato da cui fuggono a fiotti formiche impazzite. Ma no, è soltanto del mio sangue che si tratta, delle mani con tutto il gioco dell'escoriazione, fino a correre a 0 metri dal salmastro del livello del mare.
Poemondo vi dà appuntamento tra 2 domeniche.
Quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Ah, che sarà, che sarà. Non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Ah, che sarà, quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio.